La conversazione oggi a cura di Barbara Sorrentini è con Gianni Canova. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
Benvenuto e bentornato a Radio Popolare, perché tu, insomma, a Radio Popolare sei stato vicino tanto e sempre, spero.
Sì, fin dalla fondazione, fine anni 70, quando ero un ragazzo, ma ricordo ancora ai tempi di Fausto Iaio, quelle lunghe dirette che attraversavano Milano, e io ero lì attaccato alla radio. Non voglio finire nella nostalgia, però.
No, ma infatti, ma poi ci finiremo nel corso di questa conversazione. Però io partirei dall'inizio. Gianni Canova non ha bisogno di presentazioni, però in realtà anche sì. Insomma, noi adesso attualmente ti conosciamo anche come sei stato rettore allo IULM di Milano, tuttora insegna allo IULM di Milano, un docente di storia del cinema, di critico di cinema, scrittore, autore. Tra l'altro nel tuo curriculum sei anche attore. Per anni a Sky ci hai accompagnato la notte degli Oscar e non so quante cose, giornalista, tantissime, fondatore di Duel. Che altro posso aggiungere, Gianni, per non dire cose magari senza senso?
No, va bene così. Adesso sono anche presidente del comitato scientifico del Centro Sperimentale Cinematografia di Roma. Ecco
che vabbè, non è poco, carica, insomma, dove nascono.
Sì, i registi, gli attori, il futuro si spera del cinema italiano, se gli daranno ancora la possibilità di vivere.
Come è iniziato Gianni Canova a fare cinema, ad avvicinarsi al cinema, da una passione sicuramente, ma poi?
Ma io credo che a volte non siamo noi a scegliere la vita, ma è la vita che ci chiama. Io non avevo, da piccolo mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, non avrei mai risposto quello che poi mi sono trovato a fare. È in qualche modo la vita che mi ha chiamato, è il cinema che mi ha chiamato a sé. Racconto sempre un episodio in qualche modo emblematico. Lo ricordo nitidamente, perché abitavamo a Bergamo allora con la mia famiglia e facevo la prima elementare ed ero attratto dal manifesto di un cinema parrocchiale che stava vicino a casa nostra, dove si vedevano in bianco e nero due fari nella nebbia che attraversavano e proiettavano la loro luce sull'asfalto della strada, sull'asfalto bagnato. E quell'immagine mi attirava tantissimo, non ho mai saputo, non sono mai riuscito a ricostruire che film fosse. Ricordo solo che rubai dal portafoglio di mia madre i soldi, andai al cinema in un pomeriggio di novembre, senza dire nulla a nessuno, quindi io ero scomparso, mia madre chiamò i carabinieri, e quando tornai a casa, quello fu il mio primo film da solo, credo sia stata l'unica volta che mia madre mi ha scaffeggiato, giustamente, insomma. Però per dire che è come se il cinema mi avesse chiamato a sé. E poi ho studiato da autodidatta, perché quando ho fatto io sono laureato in lettere alla Statale a Milano, e allora cinema non c'era, non era previsto, anzi, molti professori, cinema, cosa c'entra il cinema con la sacra cultura che insegna qua dentro? Quindi poi tutti i miei studi sono d'autodidatta, sono di grande passione, ho passato molti anni della mia vita a mangiare pane e film, insomma.
Capita spesso che la passione per il cinema nasca proprio da una fuga, almeno fino a un certo punto, fino a un certo punto di generazioni, perché adesso fuggire per andare al cinema fa un po' strano, visto che il cinema arriva un po' ovunque, no? Rispetto, noi dovevamo andare a cercarcelo.
Ce l'hai lì,
esatto,
ce l'hai lì,
adesso
no?
Viene
qui. E quindi è meno affascinante, no? Perché noi dovevamo andare a cercarcelo, dovevamo anche muovere il corpo, attraversare lo spazio. Adesso è lì, è tutto accessibile, quindi forse un po' meno affascinante, chi lo sa.
Quindi andando avanti, poi ovviamente non dovevi più scappare per andare al cinema, però prima che diventasse un lavoro immagino che tu abbia inseguito delle passioni cinematografiche, vedevi tutto. Che tipo di spettatore eri prima di lavorarci col cinema?
Ma ero uno spettatore abbastanza onnivoro e molto legato al cinema di genere, che poi è sempre stata comunque una mia grande passione. Quindi ricordo un'adolescenza piena di western, ricordo una giovinezza di grande fascinazione per il nuovo cinema hollywoodiano, e quindi Scorsese, Spielberg, De Palma, Lucas, tutti i ragazzacci della nuova Hollywood. Ricordo anche che in quegli anni io facevo come tanti, insomma, ero un militante dei collettivi studenteschi, e ricordo che una volta fui sanzionato duramente, quasi processato dai responsabili del gruppo a cui facevo riferimento, perché ero stato visto uscire da un cinema in cui si proiettava Lo squalo di Spielberg, che veniva ritenuto, come dire, il cinema del grande capitale. Anche quello fu un episodio che mi segnò molto, perché mi indusse a riflettere anche su forme di fanatismo che poi, per fortuna, insomma, da cui poi per fortuna sono riuscito ad allontanarmi.
Eppure c'è un certo cinema politico che comunque tu hai caldeggiato, non voglio usare questo termine, in realtà hai seguito, raccontato, analizzato, criticato, per cui di fatto il tuo non era, a parte che puoi dire di Spielberg è disimpegnato oggi, allora è vero, ma oggi ogni sua immagine
no,
comunque...
Guarda, no, c'è un importante regista del cinema italiano contemporaneo che un tempo fa, un dibattito pubblico, quando io citai Spielberg, lei mi guardò con uno sguardo corrucciato, dice: ma Spielberg non è cinema, è intrattenimento. Quindi non è così scontata la cosa.
No, ma è vero, in effetti ricordo che c'è stato un po' quest'idea qui di Spielberg, ma c'è tutta una parte giovanile di Spielberg, no? Indiana Jones, E.T., che appunto viene considerata così, poi però se la guardi con l'occhio...
Però c'è anche il giovane Spielberg, è Duel, è Sugar Land,
certo.
Express, e sono film profondamente politici, certo. Etico-politici, metaforici, ma insomma con grandi capacità di leggere criticamente il mondo in cui viviamo. Insomma.
E anche andando avanti, considerando Schindler List, che persino Zalone nell'ultimo suo film lo cita come cosa lontanissima dal personaggio che interpreta, ossia un personaggio terribile, orribile, frutto di questi anni, e viene citato Schindler List come il massimo del film politico e possibilmente noioso, ovviamente alla Zalone. Tolta questa parentesi, però torniamo ancora indietro. Il tuo primo guadagno cinematografico, non voglio farti conti in tasca, però è per far capire come sono cambiate le cose, perché adesso c'è anche, noi tornando un po' agli influencer che parlano di cinema e quindi guadagnano perché tanta gente li vede, ma non è il guadagno di quello che dice: ho scritto il mio primo pezzo, ho fatto il mio primo lavoro e quindi me lo sono guadagnato in qualche modo. È un po' cambiato anche il modo di pagare chi lavora per il cinema.
Ma guarda Barbara, io, per me il cinema è stata sempre una grande passione, ma mi mantenevo facendo altri lavori, insegnando sostanzialmente, perché ho scritto per parecchi anni sul Manifesto, sempre totalmente gratis, era una forma di militanza condivisa. Ho fondato nel 1993 la rivista Duel, che poi è diventata Duellanti, è stata in edicola fino al 2013, quindi per 20 anni. Da quella rivista sono usciti alcuni dei nomi più influenti oggi sulla scena del cinema italiano. Tanto per fare nomi, da Duel sono usciti Paola Malanga, che è l'attuale direttrice della Festa del Cinema di Roma, Carlo Chatrian, che è stato il direttore di Berlino e di Locarno, Mauro Gervasini, che è un collaboratore di Barbera a Venezia, Giona Nazzaro, che è l'attuale direttore di Locarno. E mi limito a citare, ecco, tutti abbiamo lavorato sempre gratis, per passione, in uno scantinato in via Giustiniano, dove a fatica pagavamo l'affitto, e siamo stati in edicola per 20 anni, riuscendo a vendere anche 10.000 copie al mese, al numero, ma sempre assolutamente, esclusivamente per passione. Quindi, come dire, gavetta lunga, dura, ma senza recriminazioni, andava bene così, era talmente forte la passione per quello che facevamo e... come dire, l'intensità, eravamo convinti di fare qualcosa di bello e di importante, ecco, e questo ci ha consentito di crescere assieme e di contagiare gli altri con la nostra passione. Tuttora, quando vado in giro, vado spesso, tuttora faccio conferenze in giro per l'Italia, e non c'è volta in cui non mi arriva qualcuno del pubblico con in mano la prima copia di Duel chiedendomi di firmarla. Perché davvero fu una rivista che ha segnato e ha formato forse una o due generazioni di cineasti, sempre, ripeto, gratis. Mio padre mi chiedeva: ma insomma, ma quando ti metterei a fare un lavoro serio? E ricordo che invece poi i primi compensi arrivarono quando Paolo Mereghetti, che mi leggeva su Duel, su Segno Cinema, su Zuppadana, tra la rivista dell'Obra, certo, tutte le riviste militanti con cui collaboravo, mi chiamò a collaborare con lui per le pagine milanesi di Repubblica, dove facevo le schedine dei film in pochissime battute, le schedine sintetiche, e lì cominciai a guadagnare qualche soldo, quasi quasi sorpreso che mi si potesse pagare perché andavo al cinema e dicevo quello che pensavo di finché avevo visto.
Sì, però, Duel, ripeto, è stato comunque un grande punto di riferimento anche per noi allora spettatori cinefili. Io non lo so, se sicuramente tu non te lo ricorderai, ma io, insomma, è la volta in cui lo racconterò, non l'ho mai raccontata questa cosa, ma io ricordo il giorno in cui ti mandai via lettera una recensione, mi ricordo ancora, era di Jude di Vitterbottom, perché avevo chiamato in redazione e tu hai risposto, io ho detto, io mi sono appena laureata su François Truffaut, mi piacerebbe, non lavoravo ancora in radio, mi piacerebbe scrivere su Duel perché è una rivista che mi piace tantissimo, o meglio mi piacerebbe scrivere di cinema, non avevo osato dire su Duel di cinema, e tu hai detto l'unico modo per me per capire è mandarmi qualcosa, e ho mandato, e mi ricordo il giorno che mi hai richiamato sul telefono fisso di casa dicendo ho letto la tua recensione, l'ho trovata molto molto ricca, molto interessante, vai avanti, continua a scrivere e poi vedrai, vedremo.
Ma ti abbiamo pubblicato o no?
Non ricordo, forse è stata pubblicata e poi, però in realtà io poi su Due non ho collaborato più, perché poi sono entrata in radio, poi ho conosciuto Mauro che faceva delle cose con noi in radio.
Perché tantissimi hanno iniziato, ma proprio sono centinaia quelli che hanno iniziato, perché la politica della rivista era di essere aperta, di essere davvero un porto franco dove chi condivideva una passione e scriveva bene e aveva delle cose da dire poteva scrivere, e quindi poi vabbè, dopo un po' col passare degli anni io avevo un po' mollato anche se la cosa interessante di Duel era che aveva, come dire, aveva intuito con un po' di anni d'anticipo alcune cose che sarebbero esplose poi col web e coi social, cioè l'idea di costruire un'identità collettiva. Nel Colophon non c'erano collaboratori, c'era scritto duellanti,
sì.
E per ogni città capoluogo di provincia d'Italia c'era un duellante, da Aosta a Calcetta c'era un duellante di riferimento, c'era proprio una rete duellante per cui chi viveva in quelle città sapeva a chi fare riferimento se voleva entrare in contatto con la rivista e magari organizzare delle serate duellanti proiettando film militanti, film che non avevano distribuzione, film, ricordo ancora che abbiamo distribuito a lungo per tanti mesi i film di Augusto Tretti, Il potere, La legge della tromba, che era un cineasta indipendente, isolatissimo, un po' ripudiato dall'establishment del cinema italiano, e noi facevamo circuitare i suoi film in pellicola 16 mm, con questa rete appunto di complicità che era estesa un po' su tutto il territorio nazionale.
Parliamo anche un attimo di musica, tra l'altro vabbè, qui lo dico, se io ho continuato a fare cinema è colpa tua, sappilo, forse merito.
Ne ho rovinati tanti purtroppo. Guarda, ogni volta che
qualcuno
faccio una conferenza...
Esatto, qualcuno viene lì e ti dice, sei stato tu.
No Barbara, ogni volta che faccio una conferenza, anche una lezione, alla fine ci sono sempre i 4-5 ragazzi o ragazze che si avvicinano, ah meraviglioso, io voglio fare il regista o voglio studiare cinema, io li guardo e non so mai, ma lo dico con tutta onestà intellettuale, se gli ho salvato la vita o se gliel'ho rovinata, non lo so.
Non lo so, no, non credo rovinata. Hai scelto dei brani, io li ho presi tutti e tre, lascio decidere a te l'ordine.
Partiamo con Leonard Cohen, dai.
Ce lo dici dopo perché hai scelto questo, ce lo dici prima?
Ma perché è uno dei miei cantanti preferiti, perché ha una voce che mi fa venire i brividi ogni volta che la sento, perché questo brano, che è un invito a ballare fino alla fine di un amore, è struggente e avrei voluto che fosse usato anche di più dal cinema, non è stato usato come meritava.
with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Me to the End of Love, Leonard Cohen, sulle frequenze di Radio Popolare. Questa è la conversazione oggi con Gianni Canova, anche per i 50 anni di questa radio, di Radio Popolare. Gianni,
eccomi.
50 anni di Radio Popolare sono tanti e tu però ci sei stato vicino sempre. Quando abbiamo parlato del tuo modo anche di raccontare cinema attraverso questi microfoni, è stato tanto, quindi avrai rovinato la vita a qualche giovane indirizzandolo a fare cinema, ma sicuramente l'hai salvata chi hai mandato a vedere dei film. Qual è stato il tuo approccio? Perché quando parliamo di cinema politico, il tuo modo di analizzare il cinema, di raccontare il cinema, anche quello meno politico in assoluto, ha comunque una valenza di questo tipo. Non so se sei d'accordo.
Sì, perché credo che comunque il cinema sia uno straordinario dispositivo di creazione dell'immaginario, e quindi qualunque film, anche quello più apparentemente banale, deposita dei semi che poi influenzano i comportamenti, i sogni, le fantasie, i desideri, i gesti, le scelte. E quindi credo che il cinema sia davvero, ancora nonostante tutto, uno straordinario strumento per liberare la testa e per comprendere noi stessi il mondo in cui viviamo. Io sto usando molto in questo periodo i social, in particolare Instagram, e sto cercando di fare sul mio Instagram un luogo di confronto e di dibattito sul cinema più possibile libero, e davvero ti rendi conto di quante persone trovano nel cinema la capacità di dare senso alla vita, alle scelte, al mondo, alla politica. Il cinema davvero ti aiuta a capire, ti libera la testa. Da questo punto di vista tutto il cinema, però è tutto da non solo il cinema militante, il cinema, ma anche Checco Zalone, a cui io ho dedicato un libro, proprio perché ritengo che sia importante capire che cosa produce quel tipo di cinema sugli spettatori, che dentro quel film, quei film, trovano comunque delle risposte su cui vale la pena di riflettere e di ragionare. Poi per quanto riguarda la Radio Popolare, io ricordo con grande affetto il periodo in cui la radio mi chiedeva di fare il coccodrillista, cioè quando moriva qualcuno di importante, arrivava sempre la persona di Radio Popolare, e ricordo con emozione, lo dico, quando morì Marlon Brando, e lo ricordo perché stava per nascere mia figlia, era l'estate del 2004, io ero al mare e arriva una telefonata da un redattore: sei morto Marlon Brando, dai, inventaci un ricordo. E io lì per lì, sei spiazzato, stai pensando ad altro, cerchi di far riaffiorare nella mente le immagini per cui sei più legato in questo caso a questo attore. E ricordo di aver improvvisato un coccodrillo di cui sono orgogliosissimo, perché penso che sia una delle cose che mi sono venute meglio, proprio perché fatta d'istinto. E ricordo di aver ricevuto poi un sacco di telefonate o di messaggi da ascoltatori che riflettevano. Io avevo cercato di raccontare soprattutto il Brando di non tanto il Brando giovanile, che pure è importantissimo, ma il Brando ultimo, quello di che fa Kurtz in Apocalypse Now, quello che fa Paul in Ultimo Tango a Parigi. Tantissimi ascoltatori che si erano ritrovati in quella mia lettura di quel Brando. Oppure una cosa analoga quando morì Ettore Scola. Ecco, Ettore Scola, tra l'altro regista molto caro credo alla stragrande maggioranza del pubblico di Radio Popolare, per una sintonia di pelle nella percezione della vita e anche nella percezione di quello che tra virgolette può essere l'impegno, no? Scola veramente è stato un esempio straordinario di cinema politico popolare, di cinema, ma se, non voglio qui ricordare i suoi capolavori. Quando morì Scola, a cui ero legato tra l'altro da un rapporto personale anche molto intenso, credo di aver fatto un coccodrillo, un ricordo molto commosso, molto coinvolto anche emotivamente, e anche lì davvero tantissimi ascoltatori si sono ritrovati, proprio perché il cinema è capace anche di fare questo, di creare comunità, di creare consonanza, di creare comunità di affetti in qualche modo, e questo mi piace molto.
Sì, infatti, no, è vero, anche io ho questi ricordi, mi ricordo benissimo entrambi i due episodi che hai raccontato, ma io ricordo anche di una volta che ti abbiamo chiamato ad analizzare l'immagine della statua di Saddam Hussein quando veniva buttata giù. Poi forse tu hai anche scritto di quello.
Sì, c'è una nuova scrissi uno dei miei ultimi articoli sul Manifesto, era proprio su quello, ed era su questa forma di iconoclastia furente che si abbatteva, no? Lì sulla statua del dittatore, ma aprendo una lunga stagione poi di statue abbattute, non soltanto di statue di dittatori, ma pensate anche a come tutta la cultura revisionista americana sta accanendosi appunto contro simboli del passato. Bello che tu abbia ricordato questo, non me lo ricordavo.
Sì, perché l'idea proprio di come l'immagine nasconda qualcosa, che sia di finzione, che sia reale, che sia, però l'immagine ha sempre qualcosa da raccontare.
Nasconde e rivela nello stesso tempo, ma nel senso etimologico di rivela due volte, vela e svela e poi rivela ancora, insomma. E quindi sì, è bello anche che la radio dia spazio a riflessioni di questo tipo, se ripenso a questo e a che cos'è, a cosa è stata, che cos'è Radio Popolare, guardando il panorama attorno di radio tutte omologate, tutte gettate sul cazzeggio, sul chiacchiericcio, sul bla 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 o sugli insulti, tanto per, no, per non fare nomi, insomma, ecco, Radio Popolare davvero diventa un esempio, resta un esempio virtuoso di comunicazione. Certo, anche a Radio Popolare ci sono gli sfoghi, gli insulti, però sempre trattenuti dentro una dimensione di riflessione collettiva, ecco. Non è mai uno sfogatoio fino a se stesso.
Sì, io ne approfitto, visto che abbiamo parlato anche di immagini, voglio ricordare che alla Fabbrica del Vapore c'è ancora fino al 25 di gennaio la mostra dedicata ai 50 anni di Radio Popolare. Ci sono tantissime fotografie, naturalmente, che partono dal 76 ad oggi, e c'è anche un lavoro veramente, anzi io continuo a ringraziarli, Studio Azzurro ha fatto un lavoro stupendo con le immagini di montaggio, saltellando tra le frequenze gli anni della radio, mostrando dei video un po' che ne avevamo noi, ovviamente, un po' col montaggio di fotografie e dell'audio della radio. Insomma, ha fatto un lavoro incredibile, quindi insomma andateci, se tu Gianni non sei ancora andato trova il tempo per andarci, perché secondo me ti divertiresti a vedere, a leggere cosa rivelano quelle immagini. Abbiamo altri brani, dunque anche qui lascio a te la scelta.
Guarda, una canzone che io amo molto, forse anche per la mia età ormai, siamo agli ultimi bagliori di un crepuscolo in qualche modo, quindi Que reste-t-il de nos amours di Charles Trenet.
E qui siamo in area Truffaut.
Eh sì, è la canzone di Baci rubati di Truffaut, ma è anche, come dire, una canzone alla mia non più verde età, questa percezione dello svaporare del tutto, della nostra insignificanza. Che cosa resta dei nostri amori, delle nostre vite?
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché. Et dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé.
Charles Trenet, fino all'ultima nota, con Gianni Canova, una delle tre canzoni scelte da Gianni Canova per questa conversazione. Rieccoci, ci sei, sì?
Sì, sono qui, certo.
Ok, allora continuiamo a parlare di cinema. C'è una cosa che volevo così, insomma, volevo fare una riflessione con te sul cinema italiano. Il cinema italiano, tra l'altro, spesso succede anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di essere molto critici e molto negativi nei confronti del cinema italiano. C'è chi dice: io non vado più al cinema a vedere film italiani.
Sbagliano.
Ecco, infatti, volevo con te spezzare una lancia per il cinema italiano, perché so che tu hai una lettura che non è quella più ovvia, no? Cinema italiano, industria italiana, perché poi è ovvio, c'è anche questo discorso qui che non va tenuto così sottofondo, perché di fatto un'industria cinematografica è importante. Un paese che ha una forte industria cinematografica è un paese che ha delle cose anche da raccontare. Appunto, perché sbagliano non andare a vedere i film italiani?
Ma perché non vanno a vederli? Se andassero a vederli forse cambierebbero opinione. Non tutti, ovviamente. Per esempio la commedia italiana, che spesso in passato ha avuto delle punte di eccellenza incredibili, negli anni di Monicelli, Risi, Comencini, Scola, negli ultimi anni langue un po', ha smesso di mordere, non graffia più, si incista dentro se stessa. Però ci sono tantissimi giovani esordienti. Pensate anche solo all'ultimo anno, l'esplosione straordinaria di un cinema fatto da registe, con film uno più bello dell'altro, da Gloria di Margherita Vicario a Vermiglio di Mauro Del Pero, passando per Ho visto un re di Giorgia Farina, tantissimi, Il ragazzo dei pantaloni rosa di Margherita Ferri, fino a Gioia Mia, che consiglio davvero di andare a vedere in sala in questi giorni, un piccolo film italiano. Sono tutti piccoli film che spesso girati lontano da Roma, finalmente lontano da Roma, in questa straordinaria provincia italiana che è tutta da raccontare per i paesaggi, le storie, le culture, i personaggi. Io non so, se non avete ancora visto Le città di pianura, andate a vederlo, e poi se non vi piace maledicetemi, ma veramente è un film, è una scoperta emozionante, straordinaria. Così come, cito solo l'ultima stagione, La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli, oppure 5 secondi di un grande Paolo Virzì, che torna a fare un film importante ambientato in un angolo della provincia toscana. Sono tutti titoli davvero capaci di essere presenti al proprio tempo e di aprire sguardi, prospettive, punti di vista, di invitarci a guardare le cose da un punto di vista diverso. E spesso c'è un pregiudizio: non vado a vederli, stop, e si sparano giudizi senza avere visto. Per non parlare poi, sta per uscire adesso a gennaio La grazia di Paolo Sorrentino, che è un film, come dire, imprescindibile, ma non solo per chi ama il cinema, per chi ha in qualche modo a cuore la comprensione del paese in cui cerchiamo di vivere. Paolo Sorrentino ha costruito una straordinaria trilogia sul potere italiano: Il Divo, Giulio Andreotti, Loro, Silvio Berlusconi, La Grazia, adesso non è Mattarella, si chiama Mariano De Santis, il Presidente della Repubblica, che è protagonista di questo film, ma sono evidenti i richiami, insomma, a Presidente della Repubblica italiana. Il personaggio è un mix fra Mattarella, Scalfaro, forse anche con qualcosa di Cossiga. Ecco, una straordinaria trilogia sul potere, su cosa è il potere, su come funziona, sulla solitudine del potere, sul cinismo del potere. Davvero, come dire, tanto più di, molto più di tanta cronaca, di tanta televisione, di tanto giornalismo, questi tre film sono una straordinaria finestra sul mondo in cui viviamo, sulla politica italiana, sul potere, sul rapporto che noi italiani abbiamo col potere. Quindi non abbiamo pregiudizi nei confronti del cinema italiano. Certo, poi spesso è anche un cinema un po' pavido, è un cinema troppo cinema di Stato, è un cinema in cui non ci sono più produttori capaci di rischiare, in proprio, però è anche un cinema pieno di tentativi coraggiosi. Penso anche solo, cito altri due film, Orfeo di Virgilio Viloresi. Virgilio è un talento visionario incredibile, ha rischiato tutto per fare questo film, ci ha messo talento, passione, ha ipotecato casa sua, ha fatto debiti, è un film davvero girato in parte in live action, in parte in stop motion, d'animazione, cinema sperimentale di massa, ispirato a una graphic novel di Dino Buzzati, oppure ancora un film fatto per bene di Franco Maresco, il grande eretico, il grande provocatore del cinema italiano. Non sono film per tutti, sicuramente non sono film per tutti, ma questo è un pregio. Io difendo dei film per tutti, dei film che piacciono a tutti, dei film, mi piacciono di più i film capaci anche di dividere, di innescare dibattito, discussione, polemica, perché questo è il cinema, è capacità di obbligarci a pensare, a riflettere su quello che abbiamo visto e a smetterla di pensare sempre e solo, di vedere sempre e solo ciò che già pensiamo. I film devono farci pensare a quello che vediamo, non farci vedere ciò che già pensavamo.
Gianni Canova, stiamo conversando con te, la conversazione oggi è con te, quindi anche ovviamente molto cinematografica, però ti riporto anche al cinema politico. Ci sono stati due esempi in particolare che probabilmente quest'anno vedremo anche, speriamo, premiare. Uno è Jafar Panahi, che in realtà ha già vinto, perché ha vinto la Cannes, la Palma d'Oro, e poi c'è The Voice of Indra Rajab, che ha vinto un premio della giuria a Venezia. Su questo tipo di cinema che dà molto e che anche al pubblico arriva tanto, che cosa ci, insomma, nel tuo, vabbè, il tuo punto di vista, insomma, è una domanda un po' banale se vogliamo, però insomma tu di fronte a questi film come ti poni?
Beh, mi pongo con assoluto rispetto tutta la mia capacità di contagiare gli altri, quelli che ci ascoltano o che mi vedono su Sky, dicendo andate a vederli perché sono appunto un esempio di quello che dicevo prima, film che liberano la testa e che ci mettono di fronte all'orrore del mondo in cui viviamo, alle turpitudini, alle ingiustizie. Il film sulla bambina di Gaza è veramente un film che fa accapponare la pelle, che mette tutti di fronte anche alle nostre responsabilità per la tragedia che sta avvenendo in quel territorio e per quel popolo martoriato e massacrato. Detto questo però, Barbara, io credo che sia politico anche il film che ha vinto, c'è stata una polemica a Venezia, no? Perché ha vinto il film di Jim Jarmusch. E molti dicevano, ma era più giusto che vincesse il film sulla bambina di Gaza. Io non so, non entro in questo, l'importante è che, il pubblico sappia che esistono entrambi in qualche modo, perché anche il film di Jarmusch a suo modo è un film politico, cioè non sono politici soltanto i film che dichiaratamente certo. Lo sono, no? A volte anche il film come quello di Jarmusch, che è un film che fa parlare i silenzi, che fa parlare le attese, i tempi morti, mettendo in scena la quotidianità dei rapporti familiari, dei rapporti di consanguinità fra padre e figlio, fra madre e figlio, fra fratello e sorella, non è politica questa? Certo, è meno drammatica e urgente del genocidio che sta accadendo a Gaza, per carità, e quello va al primo posto. Però poi c'è anche la politica che riguarda appunto la quotidianità dei rapporti che tutti viviamo, per cui insomma non solo i film dichiaratamente politici sono tali, ecco, secondo me.
Gianni, abbiamo ancora una canzone e poi ancora una decina di minuti di questa conversazione. Hai scelto una canzone tosta, insomma, che ci pone di fronte un po' alle nostre responsabilità.
Ne avevo scelte due, non so quali sia.
La canzone del maggio, sì.
La canzone del maggio di De André, certo. Anche se voi vi credete assolti, siete tutti coinvolti. Questa è una parola d'ordine che da quando ho sentito questa canzone io non ho mai dimenticato. Siamo tutti sempre coinvolti, anche quando ci crediamo assolti, ed è bene non dimenticarlo mai.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, Se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Fabrizio De André, la canzone del maggio. Gianni Canova, stavi finendo una frase, è partita la canzone, ma il senso credo che sia chiaro.
Sì, era appunto questo, per quanto voi vi credete assolti, siete per sempre, siamo tutti sempre coinvolti, ed è una canzone che ogni volta che l'ascolto mi fa venire i brividi, in qualche modo, per la lucidità con cui Fabrizio De André è riuscito a sintetizzare il sentire di quel maggio e anche a sintetizzare l'ottusità di una piccola borghesia italiana che poi è lo zoccolo duro dell'eterno fascismo italiano in qualche modo.
Ecco, infatti, esatto, un tema che sembra non tramontare mai. Tu avevi detto, forse avevi un'altra canzone, se vuoi dirla al volo magari la cerco per...
No, vabbè, ma era Extraterrestre di Finardi, perché anche lui, come dire, cantautore legato alla stagione delle radio libere, no?
Certo, no, no, la teniamo alla fine. Anche perché appunto Ma Libera Veramente, ti ricordi? Una radio Ma Libera Veramente dedicata, insomma, non so se era proprio dedicata a Radio Popolare, ma era comunque di quello parlava. Gianni, in questa ultima parte volevo chiederti, allora si dice tanto di morte del cinema, appunto un po' a causa delle piattaforme, dei film visti sullo schermo piccolo, insomma tutto questo aspetto qui. Tu temi una morte del cinema?
Ma no, per carità, il cinema è un organismo mutevole, mutante, è cambiato continuamente da quando 130 anni fa, pochi giorni fa abbiamo celebrato i suoi 130 anni, è il 28 dicembre, il cinema nasce il 28 dicembre del 1895. E da allora quante volte si è modificato radicalmente? Il cinema nasce muto, poi diventa sonoro, nasce in bianco e nero, poi diventa colori, nasce analogico, poi diventa digitale. La straordinaria contemporaneità di questo dispositivo sta proprio nella sua capacità di cambiare e di aggiornarsi, diventando sempre diverso pur restando sempre uguale. E quindi no, morte del cinema no. È cambiato il modo di fruire dei film, questo non c'è dubbio. La percezione che noi abbiamo di un film, dello stesso film visto sul display del nostro computer o visto in una sala cinematografica, è ovviamente diversa, perché in sala c'è il buio, perché in sala hai un'unica fonte di sollecitazione, di stimolazione sensoriale, che è lo schermo, mentre in casa tua non sei mai nel buio, sei distratto, hai 10.000 altre sollecitazioni che vengono dall'ambiente in cui sei inserito. lo schermo è molto più grande di te in sala e quindi può generare una sorta di mito poiesi, mentre invece quando lo schermo è più piccolo di te sei tu che lo domini, e quindi il rapporto è molto diverso. Però i film continuano ad essere prodotti e il cinema, mutando continuamente, continua ad essere vivo. Io non sono tra quelli che teorizzano la morte del cinema. Certo, siamo in una fase delicatissima di transizione, l'irruzione dell'intelligenza artificiale mette in campo alcune incognite su cui bisognerà ragionare con molta attenzione per cercare di governare questa nuova tecnologia senza far sì che ci travolga, ma è sempre successo così con le nuove tecnologie che arrivavano nella storia dell'umanità, per cui io non sono affatto pessimista da questo punto di vista. Credo che ci sia ancora un futuro molto molto radioso, interessante. C'è un sol dell'avvenire anche per il cinema, sì, in qualche modo, ecco.
Beh, la domanda che segue a ruota è se la critica invece è morta, la critica cinematografica. Tu hai a che fare con molti studenti e studentesse che studiano cinema per fare critica? Perché studiano cinema ancora?
È diventata una professione di massa ormai, quindi questo è bellissimo, c'è una democratizzazione assoluta, non c'è più in qualche modo una casta, no? Come poteva essere ancora 30-40 anni fa. Ormai c'è una quantità incredibile di persone che ragionano sui film. Ecco, l'unico limite è che tantissime persone ragionano sui film, poche persone provano a ragionare invece sul cinema, sul dispositivo in sé. E invece credo che in questa fase storica sia più urgente e necessario capire cosa ci fa il cinema che non capire se questo film è bello o brutto. Detto questo, se uno senza pregiudizi sta un po' di tempo sul web e va a vedere, ci sono dei siti, ci sono dei giovani bravissimi, bravissimi. Io trovo delle analisi strepitose sul web, di fronte alle quali non c'è che levarsi il cappello e dire bravi, bravi, avanti così.
Gianni Canova, grazie intanto per averci dedicato quest'ora nel 50° di Radio Popolare che ha appena cominciato.
Ho tempo ancora per un piccolo ricordo?
Ma certo, assolutamente.
No, perché poi Radio Popolare nella mia vita è stato... Ho un ricordo bellissimo di quando, anni 90, io divenni segretario della Casa della Cultura di Via Borgogna, in uno dei momenti più difficili della vita di questa importante istituzione milanese. Momenti più difficili dal punto di vista economico, non c'erano i soldi neanche per pagare le bollette del telefono. E quindi io lanciai una grande sottoscrizione popolare fra, come dire, la sinistra milanese, e Radio Popolare fu fondamentale nel sostenere questa richiesta di aiuto alla Casa della Cultura, e raccogliemmo in pochi mesi davvero una solidarietà incredibile, anche economica, che consentì alla Casa della Cultura di ripartire e di rimettere in pista i propri programmi culturali. E lì veramente avevo avuto modo di verificare sul campo l'importanza e il radicamento della radio dentro il tessuto cittadino e dentro la sensibilità del popolo della sinistra milanese. Grazie
a te Gianni Canova. Ci salutiamo con L'extraterrestre di Eugenio Finardi, chiudiamo qui la nostra conversazione. Chi è l'extraterrestre oggi?
Io.
E allora ci salutiamo con te. Ciao, grazie. Ciao,
ciao, ciao, ciao.
Che viveva in un abbaino per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante: esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle dalla finestra nel tetto, con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva: extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. ceruto che in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo è un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza, l'universo la mia fortezza. O extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutto mio. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare.
Avete ascoltato La Conversazione, oggi a cura di Barbara Sorrentini con Gianni Canova.